Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Notte Horror. Quante horror questa notte! Siamo sempre nel dark più dark con Lady Darkness. Questa sera condurrò anche un'altra puntata senza la compagnia in presenza dei miei partners in crime, Maura Parolini e Matteo Curtoni. Però bisogna dire che la presenza di Matteo c'è e si sente attraverso le sue opere grafiche, perché oltre che essere autore letterario è anche, abbiamo scoperto, un bravissimo graphic designer. Sue sono tutte le locandine, i banner e tutta l'impostazione grafica che contraddistingue Notte Horror. E che dire di Maura Parolini, è sempre presente in spirito, anima, percorso. Anche lei, oltre a essere autrice, ha la funzione di spirito guida da cui è impossibile prescindere. Ma questa sera non sarò completamente sola, perché parleremo di robot. In realtà parleremo di The Human Project, l'interazione uomo-macchina, come si è sviluppata nel tempo. Abbiamo già trattato precedentemente questa tematica quasi un anno fa. Eravamo ai primi di gennaio, io robot. Abbiamo iniziato a vedere, a scoprire come l'interazione uomo-macchina-intelligenza artificiale in realtà, oltre a magnificare la grande potenza della tecnologia, crea inquietudine, crea angoscia. Ci può essere anche un mondo in cui i dominati siamo noi. E tutto questo lo vedremo con un ospite speciale. Lo incontriamo tra poco.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Abbiamo iniziato subito alla grande e con me, ospite al telefono, abbiamo Fabrizio Modina, collezionista, curatore e soprattutto storico della mitologia moderna. Buonasera Fabrizio.
Buonasera Valeria, buonasera a tutti.
Grazie per aver accettato di partecipare e ti abbiamo salutato subito con un eroe della mitologia moderna.
Sono io a ringraziarvi e questa introduzione è stata mitologica già di per sé, perché questo è uno dei dialoghi forse più tra i più famosi della storia del cinema e della mitologia moderna in se stessa, quindi questa introduzione è enorme per me, grazie mille.
Bello, sono contenta che ti sia piaciuto questo tributo, perché questa sera parliamo e approfondiamo, grazie anche alla tua esperienza, raccontiamo un po' che cosa sono i robot e perché attraverso di loro parliamo di Human Project.
Sì, parliamo di questa mostra del MUDEC, del Museo delle Culture, che ha avuto un anno di stand-by. Parlando di horror, no? Sembra impensabile che una mostra possa essere montata e tenuta chiusa per un anno intero al pubblico. Finalmente sabato 1 maggio apriremo. Ed è una mostra che esplora il percorso del robot nel suo lato storico, nel suo lato tecnologico, quello etico e anche quello ludico.
Bellissimo. E poi raccontiamo anche che questa sera a Radio Atlanta noi facciamo un'anteprima dell'anteprima, perché come hai detto tu, la mostra, che si chiama proprio The Human Project, prende il via il 1 maggio. Domani ci sarà l'anteprima alla stampa e noi stasera facciamo l'anteprima dell'anteprima.
Siete in assoluto i primi, decisamente.
Bene, questo ci fa onore, ci tenevamo ad averti con noi. Perché? Perché tu racconti lo sviluppo di questa figura che è un superumano, insomma, come nasce e da quanto te ne stai occupando?
Allora, io, come hai detto, come hai introdotto meravigliosamente, sono un collezionista, quindi sono di quella generazione di collezionisti che ha smesso di giocare e ha mantenuto quell'attitudine con i propri giocattoli a partire dagli anni 70. Io sono cresciuto con lo spettro dei supereroi Marvel e DC, con l'animazione giapponese, con Star Wars, quindi con quella tipologia di mitologia. E ovviamente queste sono tematiche che in qualche modo toccano sempre il tema del robot. Quindi è diventato naturale, spontaneo poi che mi occupassi anche di questo fenomeno, un fenomeno che nasce effettivamente dall'alba dell'umanità. Cioè già gli antichi greci cercavano di imitare la natura umana con delle macchine. Ci ha provato Leonardo da Vinci, addirittura la leggenda del Golem di Praga è forse uno dei primi androidi, no? che andiamo a incontrare, e lo stesso Frankenstein di Mary Shelley è un ibrido, perché non è una macchina, non è un uomo, è qualcosa di completamente artificiale che viene assemblato, fino ad arrivare poi all'inizio del Novecento con l'idea effettivamente di un'intelligenza artificiale che può essere buona o cattiva e che può diventare un grandissimo aiuto all'umanità, che è quello che tutti noi auspichiamo oggi, o addirittura diventarne nemica. Quindi il percorso che abbiamo fatto in mostra tocca soprattutto sul lato pop tutte queste tematiche.
Ma quello che tu racconti è proprio musica per le nostre orecchie, perché tutto quello che è familiare può generare inquietudine e viceversa. Quello che apparentemente genera horror e inquietudine, hai fatto riferimento a Frankenstein, in realtà poi diventa amichevole e familiare. Quindi noi entriamo e usciamo della mostra, raccontiamo anche un po' il percorso della mostra, perché se non sbaglio inizia proprio da una parte storica.
Certamente è una mostra curata a più mani, questa è una cosa molto molto saggia, perché ogni sezione ha un proprio curatore specifico di tale argomento. Quindi entriamo incontrando i primi robot, le prime macchine, noi cosiddetti automata, ma anche certi orologi articolati antichissimi che con questi con i loro movimenti, con i loro meccanismi imitano il movimento umano. E qual è stata un'applicazione divertente, no? Come dicevo prima, con l'idea ludica dell'utilizzo del robot, che veniva costruito inizialmente per stupire, non avevo un'altra funzione.
La meraviglia, infatti.
La meraviglia, erano dei giochi, dei giocattoli molto costosi che i re, ad esempio, regalavano ad altri re o utilizzavano per intrattenere e per stupire le proprie corti. E quindi lì si miscela un po' il concetto tecnologico dell'orologio, perché l'ingranaggio, no, macroscopico o microscopico, poi fondamentalmente è parte di lì. No? Noi abbiamo smesso di realizzare robot per divertirci, ma tutto il concetto di orologeria e di meccanica in qualche modo è stato sperimentato anche in quel modo, anche divertenze. Quindi questo è un aspetto molto, molto interessante.
E poi tra l'altro, se non ricordo male, proprio in occasione di questa mostra si potranno vedere alcuni dei più antichi automi, anche un po' antropomorfi. E, se non sbaglio, dovrebbe esserci anche il famoso diavolo.
Sì, c'è il famoso diavolo.
Siamo una sempre a notte horror.
Credetemi, è bellissimo. Difatti, quando abbiamo fatto l'allestimento, io non vedevo l'ora di poter vedere queste cose che avevo sempre osservato soltanto sui libri, ed effettivamente vederli insieme, perché ci sono degli oggetti straordinari. Purtroppo non possiamo vederli muoversi in tempo reale, perché come potete immaginare sono oggetti delicatissimi, quindi a fianco all'oggetto troverete dei monitor con il video di come queste macchine vengono attivate una tantum, per poter proprio così apprezzare questi movimenti.
Ecco, una buona idea, un'ottima soluzione.
Un'ottima idea, perché almeno possiamo vederli vivere senza, chiaramente non è possibile farne un utilizzo continuativo, soprattutto in una mostra, con il video in qualche modo così diamo l'idea di quello che è il movimento.
Tra l'altro, tu hai parlato di mostre e noi cogliamo l'occasione perché finalmente dopo un anno riapriamo le mostre, finalmente possiamo tornare a vederle in presenza, e devo dire che questa cosa ci è mancata moltissimo, perché come la cultura, il cinema, i teatri e le mostre culturali, non poter accedervi è un po' come se avesse atrofizzato una parte di noi.
Sono assolutamente d'accordo, e credetemi che per me, che sono un curatore, non è stato soltanto, come dire, un disagio o un danno professionale, ma anche emozionale.
Questo è vero.
Sono un collezionista forse un po' lontano, molti immaginano il collezionista come un personaggio molto geloso delle proprie creature, e vi dirò, in gran parte così. Io invece, al contrario, ho sempre avuto questo grande piacere di condividerle, perché trovo che se stanno chiuse in una stanza nella mia casa non vengono valorizzate per quello che effettivamente sono. Quindi anche l'idea per un anno intero, no, di non poterle utilizzare, non poterle mostrare, non poterle condividere, sia quelle che abbiamo selezionato per il MUDEC che altre che potevano servire per altre mostre, è stato proprio un po' come una sorta di, no, come mettere un DVD, una vecchia videocassetta in stand-by, no? con la pausa.
Sì, c'è un po', come dire, ho usato la parola atrofizzato un po', tra tante cose, anche non poter dare seguito, no, allo spirito. Ma senti, quali delle tue creature hai prestato per questa mostra?
Allora, ci sarà una parata alla quale tengo molto, perché ecco, qui devo fare entrare in un dettaglio. Chiaramente la mostra segue questo percorso preciso che è storico e poi anche ingegneristico, ma c'è un regalo, una sorta di divertissement che abbiamo fatto per i visitatori del MUDEC, che sicuramente conoscono la cosiddetta vetrina polilobata, che all'interno del MUDEC viene chiamata con un nome che a voi piacerà tantissimo, che è Blob.
Sì, che è questo, appunto, un vetro trasparente azzurro realizzato dal punto di vista architettonico.
Sì, e questa vetrina lunga, mi pare 20 metri, interamente curva. Ecco, all'interno di questa vetrina abbiamo ricostruito il mondo dei super robot giapponesi, quindi Goldrek, Mazinga, Gundam, tutta quella generazione lì, e in parte sono pezzi miei, E poi c'è questa parata incredibile di tutti i robot giapponesi, quelli più famosi, che ci raccontano la loro storia dal 1963 al 2019, praticamente quando abbiamo completato l'allestimento, e che è una cosa che non è mai stata fatta prima, ne sono insomma contento, anche orgoglioso, quelli sono tutti pezzi della mia collezione. Poi troverete all'interno anche dei droidi di Star Wars, degli altri oggetti molto, molto divertenti.
No, già soltanto questo, allora noi abbiamo il nostro direttore Mauro Magnitosi, che anche lui è un collezionista, e si sta leccando i baffi, che cioè, solo per questo ci piace. Ma proprio in occasione di questa vetrina polilobata, noi iniziamo l'atmosfera. Parlando di robot, subito siamo entrati, continuiamo poi con un po' di atmosfere, sempre alla Blade Runner, rapporto uomo-macchina. Però raccontavi appunto di questa mostra che si inaugura il 1° di maggio a Milano. Adesso ci si può muovere, vi siete mossi per fare il fine settimana e dico ai nostri telespettatori, venite a vedere appena possibile la mostra. La mostra dura fino ad agosto, ma non perdete tempo perché magari si può vedere anche due o tre volte, ne vale la pena. Giusto, Fabrizio?
Giusto, sì, la mostra chiuderà il 1° di agosto, apre questo sabato, mi raccomando nel weekend dovete prenotare, nella settimana potete accedere sempre con numero contingentato, quindi vi aspettiamo perché questa è un'occasione per tornare a vivere, per vedere delle cose insieme, per condividerle, no? Quindi per ritornare alla nostra normalità.
E quindi raccontavi, c'è una parte storica con gli automi che vengono costruiti anche per alimentare la meraviglia, una parte tecnologica antropologica in un certo senso, più ingegneristica.
Sì, c'è una parte molto interessante ingegneristica, quindi chi conosce il settore sicuramente impazzirà e chi non lo conosce insomma, vedrà delle cose, molto, degli oggetti molto interessanti. Oltretutto orgoglio della tecnologia italiana, perché stiamo parlando della robotica proveniente dagli istituti di Genova, del Sant'Anna di Pisa e altre istituzioni molto importanti. Quindi il robot che noi vediamo spesso, immaginiamo come forma, come antropomorfo, Non sempre ha necessità di esserlo, no? Quindi il robot che viene utilizzato per fare dei sopralluoghi dove ci sono delle radioattività, ad esempio, non ha necessità di avere la forma di uomo, ma invece deve essere una sorta, quasi una qualche cosa che entra nei buchi, nelle macerie, e si fa strada arrancando, no? Quasi come un serpente. Oppure abbiamo altre tipologie di bracci meccanici, tutto il tema del cyborg, quindi della protesica, delle protesi. Qui ci sono degli argomenti incredibilmente interessanti di come la robotica oggi incontri la medicina e si stia miscelando con un'estetica quasi della fantascienza per andare a superare delle però tolte delle mancanze anatomiche in certi soggetti, rendendoli più che umani, no? Quindi ci sono dei concetti di filosofia, di etica, di estetica che si miscelano con quelli scientifici, che sono veramente incredibili. Io stesso, prima di partecipare a questa mostra, a volte non pensavo, no, che fosse possibile. Invece più andremo avanti e più integreremo probabilmente delle parti. Pensate al Google Glasses, che poi non ha avuto un grande successo, però è stata una prima idea, no? di una visione che va oltre la visione, non necessariamente per natura di protesi.
Infatti abbiamo visto anche recentemente che in condizioni estreme, anche quando si parla appunto delle profondità marine, delle esplorazioni dei vulcani, nella medicina, anche su Marte, vengono utilizzate poi queste amplificazioni umane attraverso i bracci meccanici dei robot. Mandiamo prima loro e poi arriviamo noi, in un certo senso.
Sì, sono delle creature che possono arrivare dove noi non possiamo, non vogliamo, no? arrivare, quindi delle avanguardie effettivamente, in alcuni casi militari, in altri casi esplorative, appunto l'esempio calzante di Marte. In questo momento abbiamo dei robot su un pianeta lontanissimo che ci stanno mandando delle immagini. Avete visto come l'esplorazione dello spazio è partita utilizzando, ahimè, gli animali. Oggi non c'è più bisogno di fare dei sacrifici di questo tipo, e inviamo i robot, che sono decisamente affidabili e ci permettono di lavorare in sicurezza. Quindi abbiamo in questo momento il concetto del robot nella mentalità generale è un concetto positivo, no? Laddove invece la fantascienza per molto tempo ha voluto proporcelo come un elemento negativo, nemico dell'umanità.
E infatti questo ci riporta proprio a noi, all'argomento che amiamo di più, che oltre alla storia, oltre all'ingegneria, noi amiamo proprio quello di cui tu ti occupi, mitologia contemporanea. Quindi questa idea di commistione uomo, macchina, intelligenza artificiale, che poi si declina nella letteratura popolare, che appartiene un po' a tutti noi.
E appartiene sempre di più a tutti noi. Difatti la mia presenza come curatore in questa mostra è dovuta al fatto che oggi non si può parlare di robot senza pensare a Blade Runner o ai droidi di Star Wars, a Gundam, a Mazinga, a The Vision degli Avengers. È diventato talmente stretto questo legame che addirittura, anzi, noi utilizziamo questi soggetti, queste icone, per semplificare una narrazione che può essere storica e scientifica al visitatore, generando un livello di interesse che oltretutto viene percepito come qualcosa che si conosce, come qualcosa di semplice, no? E che invece in questo caso noi andiamo a estendere con dei concetti più complessi.
Questo è bellissimo, perché attraverso la familiarità noi tutti conosciamo poi i robot che tu hai citato. E a questo punto togliamoci un po' l'armatura della tecnologia e raccontiamo gli eroi di questa mitologia contemporanea, che in realtà poi parte agli inizi del Novecento, più o meno, siamo negli anni 20.
Allora, guarda, si utilizza un po' come anno zero di questo concetto, il 1938, con la creazione di Superman. L'idea del primo supereroe è un po' veramente l'anno zero della mitologia contemporanea, ma effettivamente le radici sono decisamente più antiche, perché abbiamo i proto supereroi, come possono essere stati Buck Rogers e Flash Gordon, Mandrake, The Phantom, per arrivare, no, ancora più indietro con Frankenstein e Dracula. Quindi
sei a casa loro qui, non te lo dico, cioè, qui sei a casa, girano.
Chi cito e come lo cito?
Ah sì, loro appaiono poi, fidati, guarda.
E quindi questo è un mondo meraviglioso, è una storia nella storia. Io lo utilizzo sempre questo dato curioso che non è percepito soprattutto nel mondo museale, no? Dove si crede che, insomma, che certe cose non abbiano un valore. Il primo numero di Superman Action Comics numero 1, quindi del 1938, esistono 35 copie esistenti in ottimo stato, l'ultima è stata venduta a 3.200.000 dollari.
Però
ci sono delle opere di archeologia decisamente più antiche che non arrivano a quelle quotazioni. Il manifesto di The Mummy, la mummia, il primo film storico, è il manifesto cinematografico più ricercato al mondo. L'ultimo mi pare che abbia fatto 300-400.000 dollari in asta.
Io sono sicura che se vado negli archivi di Radio Atlanta qualche cosa, no, mi dicono che di no, no, non vuoi che te lo qui c'è di tutto, devi venire.
Molto volentieri.
Qui c'è di tutto e forse anche il manifesto della mummia.
Fantastico, allora domani lo troveremo su eBay.
Però la cosa divertente è che insomma, questi robot, chiamiamoli umanoidi, da Metropolis agli invasori alieni diventano, sono all'inizio minacciosi.
Sì, sì. I robot, soprattutto al cinema e nella letteratura, sono delle minacce. Se consideriamo le famose tre leggi della robotica di Asimov come uno spartiacque, no? Siamo nell'inizio degli anni 40, nella definizione del robot come elemento negativo o positivo, effettivamente il primo robot a essere presentato come amico degli esseri umani è il famoso Robbie di Forbidden Planet, del pianeta proibito. Siamo nel 1956 e non per nulla diventa famosissimo in quel momento storico cinematografico, perché il primo robot, pet robot, no? Il familiare,
esatto, no?
Ecco, e all'epoca Robby finì anche in altri film, no? Era talmente amato, e di lì poi si apriranno poi appunto questa forbice, no? Da una parte i robot come Ultron, no? il nemico degli Avengers, o Terminator diventano la distopia del futuro, del robot che vuole, anzi dell'intelligenza artificiale che vuole distruggere l'umanità, e da un'altra parte invece, su un altro lato, il robot diventa la mascotte, l'amico dei bambini, il robot gigante. Ad esempio il concetto base di Mazinga Z, che è del 72, quindi comincia già è passato un po' di tempo, il suo autore Gonagai lo identifica come una creatura totalmente priva di bene o di male. Lui dice: Mazinga è una macchina, diventa buono o cattivo a seconda dell'uomo che si siede ai comandi. Quindi questa era già una definizione importante.
Ce n'è uno che ti è più simpatico tra questi robot, chiamiamoli contemporanei?
Che mi è più simpatico?
Sì,
ma
sì.
Abbiamo fatto una teca divertentissima di robot mascotte coloratissime giapponesi, dove abbiamo Arale, io non so se ve la ricordate, questo robot ragazzina con gli occhiali combina guai. Abbiamo Doraemon, che tutti pensano sia un gatto, invece è un robot.
Quindi vero.
Ci sono anche questi, c'è Rosy, la Colf dei Jackson, dei pronipoti. C'è anche, insomma, ci sono tantissimi personaggi, soprattutto degli anni 70-80, coloratissimi. I due droidi di Star Wars,
eccoli. E prima di ricordare i nostri meravigliosi, perché insomma io ci sono legata affettivamente ai droidi di Star Wars, torniamo nell'atmosfera ancora misteriosa, cattiva dei robot, i Clutch.
Thank you. large and small, sector vector, eat them all. It's already in the rise. Among the mental ones, a messenger will soon arrive. 1-0-0-0-1-1, 1-0-1-0-1. Periodic table with a center piece of mind. 1-0-0-0-1-1, 1-0-1-0-1. Periodic table with a center piece of mind. Man alive, the jiving lyrics. Radioactive, don't come near it. Temple of Syrinx having the big sale of the year. Man alive, the jiving lyrics. Radioactive, don't come near it. Temple of Syrinx having the big sale of the year. Nothing you can do about it. Gonna be a big brawl over it, like them little bitty babies in the king cake. Bonnie and Clyde, the whole dome.
The shackles of automata will shatter like their bones.
1-0-0-0-1-1, 1-0-1-0-1. Periodic table with a Santa piece of mind. 1-0-0-0-1-1, 1-0-1-0-1. Periodic table with a Santa piece of mind. Man alive, the jiving lyrics. Radioactive, don't come near it. Temple of Syrinx having the bake sale of the year. Man alive, the jiving lyrics. Radioactive, don't come near it. Temple of Syrinx having the bake sale of the year.
E ogni tanto qualche colonna sonora, qualche canzone ci ricorda che parliamo di robot. Quindi stavamo raccontando due degli amici, almeno i primi, i droidi di Star Wars.
Sì, stiamo parlando di due icone dell'universo cinematografico,
di 3BO e C1P8 in traduzione italiana, dico male?
In traduzione italiana. Io ho avuto il piacere di incontrare Anthony Daniels, l'attore che sta dentro l'armatura d'oro di C3PO, e esattamente è lui. È incredibile come si muove, come il rapporto che ha con il pubblico, però pochi conoscono il suo viso, no? Quindi esattamente come Darth Vader, che noi abbiamo inserito in mostra come esempio definitivo del cyborg, sono dei personaggi diventati veramente fondamentali per la cultura, a questo punto non solo più popolare, ma per la cultura in generale.
La cultura assolutamente, perché come l'ispirazione dei due robot di 3PO e C1P8 ricordano un po' le coppie comiche, Staglio e Ollio, Gianni e Pinotto, insomma sembrano ricreare attraverso poi la meccanica e la latta quella battute contro battute, quell'alleggerimento che si creavano anche nei film comici degli anni 50 e degli anni 60.
Questa è stata la grande intuizione di George Lucas, cioè lui quando realizzò il primo Star Wars uscì completamente dagli schemi della fantascienza, che era considerato un settore per adolescenti e che aveva sempre comunque delle inquietudini, anche degli elementi un po' horror, inserendo questi due droidi che diventavano il momento comico, no? Che non si era mai visto prima. Quindi è per questo che Star Wars diventò un fenomeno ancora prima che sugli adulti, sui bambini.
Assolutamente.
Questo non era mai successo.
Posso
prima.
Dire che io c'ero alla prima proiezione di Star Wars.
Ah, incredibile!
Io c'ero.
Non c'eri. Io purtroppo lo vidi al primo passaggio televisivo. Non so perché, ma nel negli anni 70, io comunque uscì nel 77, io avevo 7 anni, ma non andai a vederlo, e lo vidi per la prima volta al primo passaggio televisivo su Rete 4, fu un amore a prima vista, era credo il 1983-84 e sì, e poi di lì ho cominciato a collezionare Star Wars.
E quindi anche loro ti hanno poi introdotto in questo magico mondo che era fatto non solo di droidi, ma di chi i droidi li rubava, chi li spezzettava, chi li commercializzava e chi li difendeva. Quindi tutto questo mondo gira un po' intorno ai droidi, se vogliamo.
Il fatto che C-3PO e Artudito si riparassero da soli o a vicenda.
Vedi, detto all'americana.
Sì, io sono sempre un po' purista su queste cose perché mi piace che ogni cosa abbia il proprio nome, no? Poi, oltretutto, sulla traduzione di Star Wars negli anni sono venute fuori delle incongruenze, delle cose terribili, no? Quindi...
È vero, anche certo. Skywalker per fortuna non è stato mai tradotto, nome dell'eroe Luke Skywalker è rimasto tale, perché vedo in una italianizzazione mi fa un po' paura, però
mi fa un po' paura, sì.
Però
sì.
Era tutto questo universo nuovo che hanno creato e che poi è stato anche declinato nel corso del tempo fino all'ultimo robottino, che in realtà sembra quasi un elettrodomestico di casa.
Sì, si arriverà sicuramente questo, perché il robot dell'ultima trilogia, BB-8 o BB-8 come vogliamo chiamarlo, effettivamente io ho acquistato quello telecomandabile con il telefono.
Eccolo.
Ed è incredibile il livello di tecnologia. Soltanto 15 giorni fa la Hasbro, grande produttore di giocattoli americano, ha presentato un Transformer che si trasforma da solo, quindi che da camion diventa robot. Tu lo programmi con il telefono, a tutti i suoni ti parla, si muove.
E poi infatti
gli occhi e si trasforma.
Infatti quindi... c'è anche questo filone molto più familiare, che prende non solo gli adolescenti ma anche i bambini. Allora, mentre noi ti parliamo in radio, io lo sapevo, stanno comparendo delle misteriose presenze e noi abbiamo un Mazinga Z e poi un, credo che sia un Gig Robot, forse lo puoi vedere sul tuo WhatsApp, e non l'ho ancora identificato bene, potrebbe essere un Gig Robot perché ha comunque il casco verde, quindi poi lo metteremo nel podcast. Quindi,
sì.
In questo momento sta anche volando, perciò te l'ho detto, qua succedono cose strane.
Sì, posso confermarlo.
Perché c'è tutto questo filone invece di cui tu sei, oltre che collezionista, grande appassionato, c'è questo filone dei robot giapponesi che a un certo punto fanno la loro apparizione intorno agli anni 70 in Italia.
Sì, il primo robot arrivato in Italia, che noi conosciamo come Goldrick, anche se non è il suo vero nome, risale al 77-78. Anche se il primo super robot dell'animazione giapponese è datato 1963.
Chi era?
È una serie ancora in bianco e nero, mai arrivata in Italia. Lui si chiamava Tetsuji Michuaji Go, che in italiano vuol dire uomo di ferro numero 28, perché era il 28esimo tentativo di creare questa macchina dopo 27 esperimenti rigettati. E lui è famosissimo in Giappone, veramente un'icona, hanno costruito addirittura una statua a grandezza naturale, quindi deve essere 10-12 metri, nella città natale dell'autore.
No, questo è meraviglioso, perché anche attraverso una cultura che è lontana dalla nostra, noi facciamo sempre di più i conti con questi grandi difensori, hai parlato di supereroi, questi difensori meccanici che entrano nella nostra quotidianità.
L'ultimo esempio è sicuramente la Visione, The Vision degli Avengers, che comparso nei fumetti negli anni 60, però era appunto di interesse di una nicchia di lettori di fumetti. Oggi con il cinema invece è stato conosciuto da tutti, addirittura con la televisione, con la nuova serie.
C'è la serie, esatto, WandaVision.
Sì, di WandaVision, che devo dire che consiglio, perché molto, se riuscite a sopravvivere indenni il primo episodio dicendo ma che cosa sto guardando?
Molto anni 50, molto tardi anni, sì, tardi anni 50, anni 60, si ricrea.
Dal secondo episodio in poi invece si capisce che è un'operazione anche coraggiosa, interessante, e con tantissimi riferimenti alla storia di Visione e di Wanda, dei fumetti che appunto vengono colti dagli appassionati Marvel, ma che sono facilmente leggibili e interpretabili anche da chi non ha mai letto i fumetti. Quindi un bel prodotto.
Ma è tutto questo è bellissimo, perché ci fa capire come questi esseri meccanici, antropomorfi o meno, nel corso di quest'ultimo secolo, parliamo di un secolo e mezzo, hanno modificato anche la nostra percezione della realtà.
Sicuramente, perché a volte noi, come dicevo prima, col tema del non protesi o comunque del enhancement del corpo umano, noi stessi vorremmo essere dei robot, ma se confrontiamo le nostre abitudini con le abitudini di anche solo 20 anni fa, per l'utilizzo che noi facciamo degli smartphone ad esempio, siamo già diventati dei robot. Io ho un carissimo amico che parla con la sua casa, perché le luci, la musica e tutto sono, lui chiede di abbassare le luci, di alzarle, di accendere la televisione, di fare tutta una serie di cose, meraviglioso, inquietante al tempo stesso. Io non mi sono ancora evoluto così tanto a livello tecnologico, però effettivamente le nostre macchine sono diventate dei robot, no? Sicuramente tutti guardavamo Supercar, no? Negli anni 80, che rivista oggi ci fa sorridere, no? Però la nostra macchina oggi ci parla esattamente come era quel telefilm.
Ed è questo quello il punto che tu hai trattato, perché alla fine questa compagnia, questa familiarità con le intelligenze artificiali, alla fine potrebbe anche rivelarsi inquietante e pericolosa. Ma tu ti sei accorto che siamo arrivati alla fine della puntata che abbiamo passato? Sembrano 5 minuti.
Esatto. È talmente un piacere parlare con te e con voi. Che,
ma questo è solo, esatto, è solo l'inizio, perché adesso so che tu a breve stai per partire, perché raggiungi Milano proprio per l'inaugurazione della mostra The Human Project.
Sì, domani abbiamo l'incontro con i giornalisti, purtroppo non potremo fare il vernissaggio, faremo una conferenza online, perché giustamente ormai siamo tutti, ecco, questo anche ci rende un pochino più robotici, no? E poi sabato si parte, io non vedo l'ora.
Primo maggio, primo agosto, tu ricordavi giustamente che è sempre meglio prenotare, ma io consiglio, allora, il primo impatto della mostra sarà proprio la tua collezione, ci accoglie nel grande atrio, il Mudec caratterizzato da un alto scalone e poi da una vetrina fatta come delle onde, e in queste onde ci sono i tuoi robot che ci aspettano.
Sì, ci sono loro ad aspettarvi, ci sono anche tutti i cosiddetti Super Sentai, che noi conosciamo come Power Rangers, che è una serie infinita che è iniziata dal 1975 e prosegue ininterrotta tutti gli anni, e per la prima volta li vedrete tutti.
Meraviglioso, meraviglioso. Allora, quando sei a Milano non dimenticare di Radio Atlanta, noi ti aspettiamo, ti aspetta Mazinga, mi raccomando, grazie di tutto. Questo può essere solo l'inizio poi di un racconto, ci racconterai della tua collezione, avremo magari modo più avanti nelle nostre puntate di rincontrarci, perché poi attraverso la radio si diventa un po' amici, a noi fa sempre piacere quando ci vorrai venire a trovare e raccontare, e ti salutiamo, ti auguriamo buon viaggio, e ti salutiamo però con l'inquietudine di un mondo governato dai robot.
Per me è stato un piacere enorme, sono io a ringraziarvi, come detto giustamente è solo l'inizio.
È solo l'inizio.
Quindi vi aspetto tutti al MUDEC e verrò a trovarvi appena possibile, con enorme piacere.
Grazie
Valeria,
mille,
grazie a tutti voi.
Grazie, buon viaggio e a domani. Ciao ciao ciao. E guarda il saluto.
Adesso ti dico perché sei qui. Sei qui
tu
perché
senti?
Intuisci qualcosa che non riesci a spiegarti. Senti solo che c'è. È tutta la vita che hai la sensazione che ci sia qualcosa che non quadra nel mondo. Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel cervello, da diventarci matto. È questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa sto parlando?
Di Matrix.
Ti interessa sapere di che si tratta, che cos'è? Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
Quale verità?
Che tu sei uno schiavo, Neo. Come tutti gli altri sei nato in catene. Sei nato in una prigione che non ha sbarre, che non ha mura, che non ha odore. Una prigione per la tua mente. Nessuno di noi è in grado, purtroppo, di descrivere Matrix agli altri. Dovrai scoprire con i tuoi occhi che cos'è. È la tua ultima occasione. Se rinunci, non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più.
Matrix. Pillola rossa, pillola azzurra. E voi che cosa scegliete? Abbiamo iniziato con Blade Runner, gli androidi che vogliono avere vita umana, e finiamo con Matrix, in un mondo inquietante dominato dalla tecnologia. In mezzo abbiamo avuto ospite Fabrizio Modina, il curatore della mostra The Human Project, uno dei curatori, nonché collezionista. Con lui abbiamo raccontato gli androidi, i robot, i più divertenti, i più inquietanti, e non vediamo l'ora di incontrarli di persona. Tutto questo però, ricordatevi, a Notte Horror, in cui la mitologia diventa realtà, in cui insegniamo a leggere la realtà attraverso occhi differenti. Pillola rossa o pillola blu? Vi svegliate tranquilli o volete approfondire? Tutto questo a Notte Horror. Blade Runner.